Allora, se ripartiamo dall'analisi di Weber sulla libertà contrattuale, ci rendiamo conto che la scelta di una società, di un ordinamento giuridico, di rimettere più o meno materie alla libertà contrattuale o invece di regolarle attraverso politiche fatte di atti amministrativi e incentivi, quindi comunque di regolarlo in maniera autoritativa, influisce notevolmente sull'organizzazione sociale e, come vedremo, ha anche una grande influenza sull'aumento di cui abbiamo parlato dei ricorsi giudiziari. Carpoliani, che sostanzialmente a cavallo della seconda guerra mondiale, alla fine della seconda guerra mondiale, analizza l'affermazione dei totalitarismi, specialmente del nazismo e del fascismo in Italia e in Germania, sottolinea come un aspetto fondamentale per evitare rigurgiti autoritari sia che la politica sia in grado di proteggere il cittadino dagli effetti del mercato e quindi di limitare la libertà contrattuale. Lo stesso Weber sottolinea come società diverse in epoche diverse hanno ampliato, esteso la sfera in cui è possibile esercitare la libertà contrattuale. Come dicevamo, quella del contratto di lavoro è un caso tipico in cui noi eravamo arrivati in tempi recenti alla grossa limitazione della libertà contrattuale, ma pensate al matrimonio che storicamente era stato, voi sapete, oggi il matrimonio è considerato un negozio giuridico perché non c'è contrapprestazione economica, quindi non un contratto, non è un accordo che ha un oggetto economico, mentre in molti posti per molto tempo, anche da noi fino a non molti anni fa, fino a qualche decennio fa, era un contratto che attraverso, per esempio, l'istituto della dote e via dicendo, aveva connotazioni economiche. Altri posti invece c'era, invece che la donna che portava una ricchezza al marito, c'era la famiglia del marito che dava una ricchezza alla famiglia della donna ed erano sempre forme di scambi che avevano un contenuto patrimoniale, quindi potevano essere assimilati ai contratti. Per esempio, nel matrimonio oggi, nel nostro ordinamento, non vige il principio della libertà contrattuale, cioè non si può subordinare il matrimonio a un contenuto economico. Quindi la scelta dello Stato di non proteggere, limitando la libertà contrattuale e invece regolando amministrativamente dagli effetti del mercato i cittadini è una scelta che Carpoliani sembrava ritenere assurda perché lui scrive nel momento appunto in cui, in conseguenza della Seconda Guerra Mondiale, si sviluppa in quasi tutta l'Europa e in qualche accenno lo abbiamo anche negli Stati Uniti, lo Stato sociale fatto proprio di politiche che limitano da un lato la libertà contrattuale e dall'altro intervengano in via amministrativa. Qui si apre un grande dibattito perché queste politiche sono considerate da un teorico del liberalismo soprattutto economico, come Hayek, studioso austriaco che scappa, in Inghilterra e si ferma poi a insegnare a Londra, come l'antitesi della teoria io nel testo vedrete, lo metto rule of law slash barra stato di diritto perché quella di Hayek è una concezione che per molti versi si richiama alla tradizione anglosassone, vedremo, inglese, ma per alcuni versi invece è più vicina ad alcuni degli aspetti della versione dello Stato di diritto, continentale. Questa teoria che, insomma, che fa parte di tutta una scuola, che viene poi, insomma, ripresa da tutta una scuola di liberalismo economico che hai in Italia in Bruno Leoni, il massimo esponente, che appunto ci sono molti austriaci, che questa è una scuola di origine austriaca, Ma ha anche in Oakeshott uno dei suoi grandi sostenitori. È una teoria che dice che bisogna sottoporre l'economia allo Stato di diritto, e questo vuol dire che lo Stato non ha il potere di porre dei fini economici da raggiungere, non può orientare l'azione economica. Questa tesi di Hayek si richiama paradossalmente alla distinzione di Weber, che abbiamo già visto tra la razionalità formale, la razionalità, strumentale, la razionalità orientata a uno scopo, e dice che lo Stato di diritto è quello che fissa solo, le regole formali, le regole di comportamento, non fissa nessuno scopo. Lo scopo lo devono scegliere i cittadini autonomamente. Lo Stato di diritto definisce soltanto i mezzi con cui ogni cittadino persegue le regole del gioco, diciamo, secondo cui ogni cittadino può perseguire gli scopi che vuole. Quindi il nemico di questa, scusate, teoria è l'idea che, per esempio, insomma, il nemico per eccellenza era l'Unione Sovietica dell'epoca, che fissava con piani quinquennali cosa si dovesse produrre in Unione Sovietica, cioè l'attuale Russia più molti altri stati che vi facevano parte, dalla Georgia al Kazakistan, alla Bielorussia e via dicendo, la Lituania, l'Estonia, che sono oggi parte dell'Unione Europea. Ma anche il nemico, comunque, nel mondo, diciamo, nord-occidentale, era l'idea che lo Stato intervenisse con regole che orientassero la distribuzione della ricchezza, cioè proprio quello che Poliani auspica, cioè che proteggessero dagli effetti del mercato i soggetti, orientando la distribuzione della ricchezza e orientando la distribuzione, per esempio, la tassazione. È un modo evidente in cui lo Stato può orientare verso determinati scopi. Se io tasso, per esempio, come, insomma, si sta discutendo e si è discusso in questo periodo, la plastica più che altri materiali, è chiaro che io oriento verso la produzione di materiali diversi dalla plastica e disincentivo la produzione della plastica. Ecco. Questo è un intervento che, secondo l'idea di Hayek e della scuola liberal-liberista di matrice austriaca, è appunto un perseguire una razionalità orientata allo scopo, non definire meramente le regole del gioco, e quindi non è antitetico all'idea di sottoporre l'andamento dell'economia alle regole dello Stato di diritto. Le regole dello Stato di diritto sono appunto regole formali che lasciano assolutamente liberi gli cittadini nel perseguire i propri scopi. Secondo Hayek, questo ha da un lato un aspetto, come dire, valoriale, cioè è il modo in cui lo Stato di diritto tutela, garantisce e protegge l'autonomia degli individui, cioè io, intesa come perseguire i fini che uno si sceglie liberamente, cioè no, io lo Stato non mi dà dei fini da perseguire, mi definisce delle regole di condotta, dopodiché io sono assolutamente libero, autonomo nello scegliere i fini che perseguo. Questa è una concezione di autonomia molto particolare, cioè una concezione di autonomia come appunto intesa come libertà di perseguire i fini. Spesso invece con autonomia diamo un'indicazione diversa, cioè quella di proteggere i processi cognitivi del soggetto, specialmente in questa epoca storica, ma è una discussione che si fa da molti decenni, forse da sempre nella storia del pensiero occidentale. Si dice che ci sono metodi corretti e metodi scorretti di influire su il modo di pensare delle persone, e l'autonomia delle persone si difende prima di tutto eliminando i metodi scorretti. Pensate all'utilizzo di dati personali per orientare una propaganda ingannevole mirata alle persone, lo scandalo di Cambridge Analytica. E della campagna di Trump per le presidenziali statunitensi. Questo è un modo di proteggere l'autonomia, dicendo non si possono ricevere i dati per profilare i cittadini e poi fargli una propaganda orientata specificamente sulla profilazione, dandogli informazioni che sembrano verosimili e quindi orientando il suo comportamento in modo ingannevole. Quella di Hayek è una concezione diversa di un'autonomia che sembra quasi l'autonomia dell'imprenditore, cioè del dire io scelgo come comportarmi, faccio il mio bilanciamento di vantaggi e svantaggi e scelgo cosa perseguire. Questo è il contenuto valoriale. Accanto al contenuto valoriale, Hayek inserisce una tesi, in qualche modo potremmo definire epistemologica, cioè la programmazione, l'orientare verso determinati fini è un atto che lo Stato non deve compiere perché 90 su 100 sbaglia in questo, provoca un danno al benessere sociale, diciamo, alla ricchezza complessiva di una società. Perché questo? Nessuno Stato può raccogliere tutte quante le informazioni che servono a orientare verso fini economici la produzione. È un'impresa di tantalo, cioè non hanno mai abbastanza le informazioni per fare bene questa operazione. E seguendo la teoria di Adam Smith della mano invisibile, in qualche modo, ma razionalmente invisibile, non provvidenziale, perché Adam Smith ha qualche carattere provvidenziale, mentre razionalizzando questa provvidenzialità, Hayek dice il mercato attraverso il meccanismo dei prezzi che permette di dare un valore alle preferenze degli individui e nello stesso tempo di tenere conto dei costi di produzione. Voi sapete, il prezzo tendenzialmente si forma attraverso l'incontro tra la domanda e l'offerta, cioè tra quanto le persone sono disposte a pagare per un determinato bene e quanto costa produrre quel bene. È l'unico strumento, dice questo meccanismo dei prezzi, e quindi il mercato, dice Hayek, è l'unico strumento che permette di far circolare le informazioni. E quindi è solo sul mercato, attraverso il meccanismo dei prezzi, che gli individui possono avere le informazioni su come orientare la propria azione, su come definire i fini da perseguire. Ripeto, una concezione di autonomia abbastanza imprenditoriale, però abbastanza comune nella società liberale. Quindi questo è il quadro di Hayek, che appunto, contrariamente, sempre partendo da un'idea di Weber, quella sulla distinzione tra la razionalità formale e la razionalità strumentale e la razionalità sostanziale, arriva a conclusioni assolutamente opposte ai pericoli che Weber segnalava nella libertà di contrarre. Cioè, Weber dice che bisogna stare attenti perché aumentando la libertà di contrarre si finisce probabilmente in una società dove ci sono dislivelli di potere economico e sociale, si finisce per diminuire la libertà complessiva, perché attraverso la libertà di contrarre quei dislivelli di potere economico e sociale sono utilizzati per imporre altre limitazioni alla libertà degli individui attraverso le regole che del contratto e quindi attraverso una normativa decentrata. Hayek invece dice che lo Stato deve solo stabilire appunto le regole dei contratti, poi come si fanno questi contratti non deve essere lasciato all'autonomia degli individui, si deve dare la massima libertà contrattuale non orientando il contenuto dei contratti. Questa è la grande contrapposizione che in qualche modo è interna alla discussione sullo Stato di diritto. Sono due modi di vedere lo Stato di diritto in maniera diversa. Quello che è evidente è che se si sceglie la seconda prospettiva, per questo Hayek dice più vicino al dato inglese, ci si mette in netta contrapposizione con l'idea in qualche modo che abbiamo detto francese dello Stato di diritto. Cioè, questa seconda prospettiva è una prospettiva in cui il diritto, in particolare la funzione giudiziaria, ha soprattutto un ruolo di regolazione dei conflitti che la libertà contrattuale crea e che spingerà le persone a cercare di risolverli attraverso il ricorso ai giudici. Perché naturalmente, appunto, una società basata sulla libertà contrattuale è una società in cui i più deboli hanno meno tutele, sono costretti a vincolarsi attraverso i contratti. Voi pensate che a livello internazionale e tradotto poi nel 2000 con una convenzione delle Nazioni Unite, ma poi tradotta in una direttiva dell'Unione Europea nel 2011, noi diciamo che configurano uno sfruttamento lavorativo, sessuale, a seconda dei fini per cui sono stati fatti, i contratti in cui si sfrutta la condizione di vulnerabilità, quindi di debolezza sociale, economica, della parte che vi aderisce, e quindi costituiscono sfruttare questa condizione di vulnerabilità e addirittura un reato, è punito anche con pene abbastanza severe, anche fino a 20 anni. Quindi sicuramente l'ampliamento della sfera della libertà contrattuale aumenta i conflitti sia tra persone, diciamo, socialmente ed economicamente potenti che vogliono sfruttare la libertà contrattuale, ma soprattutto poi crea un conflitto in cui le persone più deboli devono trovare un modo di tutelarsi da questa libertà contrattuale che, appunto, contrariamente a quanto auspicava Poliani, non gli è più offerto dalle politiche, sociali condotte dallo Stato, dal welfare state. E quindi si ricorre ai giudici. Abbiamo un aumento evidente del ricorso, ai giudici. E questo spiega perché, via via che si afferma una società in cui non è più lo Stato capace, e qui mi richiamo nel testo alle analisi di Foucault, di regolare il mercato, ma è il mercato che in qualche modo regola le politiche statali, regola cosa si può fare legislativamente. Ormai in quasi tutti gli stati le leggi, ci torneremo ancora anche su questo punto, ne abbiamo già accennato, sono o appunto proclamazioni retoriche fatte per attirare un consenso astratto, oppure quando incidono su interessi strutturali sono mediazioni che vengano fatte in commissioni parlamentari, in luoghi extraparlamentari, tra i grandi interessi organizzati economici che stanno dietro una determinata situazione e si fa un testo normativo che è una mediazione tra le varie posizioni e i vari interessi in gioco e quindi, diciamo, non democratico, se volete corporativo, in cui appunto sono i grandi interessi in gioco a discutere e non è un dibattito pubblico che coinvolge tutti, anche perché la competenza per entrare negli aspetti tecnici spesso non esiste in maniera diffusa, è concentrata in pochissime persone che di queste cose, di quello specifico problema, si occupano precipuamente nella vita. E questo compromesso spesso si raggiunge anche attraverso clausole che chiaramente sono fatte per poi rimandare il problema, cioè fissiamo una clausola che tutti e due gli interessati possono leggerla a proprio vantaggio e poi vediamo, come dire, andiamo davanti a un giudice e gli diciamo una volta uno sosterrà di leggerla in un modo e una di leggerla in un altro, ma intanto quella clausola che apparentemente soddisfa interessi contrapposti, permette di varare la regolamentazione, il testo normativo. E quindi naturalmente questo vuol dire che anche lo scontro tra i grandi interessi organizzati o economici si poi risposta nelle aule giudiziarie, come naturalmente si sposta il conflitto su tutti quegli interessi che sono diffusi, che sono deboli, che non hanno rappresentanza politica e soprattutto non hanno rappresentanza corporativa, che da quell'accordo sono esclusi e che cercano di andare di fronte a un giudice per dire quel testo normativo appunto viola miei altri diritti. E in questo senso, la nuova situazione che abbiamo detto, in cui il giudice non ha appunto la piramide kelseniana di norme organizzate gerarchicamente, non ha il sistema completo e razionale di norme sotto cui sussumere i casi che gli trovano davanti, ma ha una pluralità di fonti del diritto disorganizzata, in cui appunto abbiamo contrasti e abbiamo tutele diverse dei diritti e contrasti tra queste tutele dei diversi diritti. Abbiamo detto Corte Costituzionale, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Corte Europea dei diritti dell'uomo. Fa sì che ognuno trovi la strada argomentativa per ed è anche giudice, scusate, mi dimenticavo, questo è un altro aspetto importante, è prima di tutto giudice dei testi normativi. Ecco che un testo normativo raggiunto escludendo un sacco di interessi diffusi non rappresentati, il giudice diventa il modo per dire io, in base alla Costituzione italiana, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto comunitario, la dichiarazione di Nizza dei diritti del cittadino europeo, chiedo al giudice di dichiarare illegittimo quell'accordo che soddisfa solo i grandi interessi organizzati, per cui i giudici diventano di nuovo anche in questo caso i soggetti normali, naturali, unici a cui si può appellare le persone. Questo è un altro dato molto importante che aumenta il ricorso ai giudici e tra l'altro questo è un dato anche più esteso perché nelle nostre società progressivamente all'indebolimento delle politiche sociali, abbiamo un aumento della marginalità sociale, che a volte è anche marginalità giuridica. Pensate a tutti i soggetti privi di cittadinanza, a volte regolarmente gli stranieri, a volte regolarmente presenti, a volte non regolarmente presenti, che comunque anche se regolarmente presenti non hanno uno status di accesso ai diritti pieno. Per esempio, in Italia, ma in molti altri paesi dell'Unione Europea, spesso si limita l'accesso paritario dei diritti rispetto al cittadino solo agli stranieri che hanno permessi, diciamo, di lungo periodo, si chiamano permesso CE di lungo periodo, cioè che sono già stati 5 anni in Italia e hanno dimostrato di avere un reddito sufficiente per mantenersi da soli, non essere un carico sociale, per un costo sociale, e a quel punto gli si dà un permesso a tempo indeterminato, un permesso cioè di lungo periodo. Ecco, questi sono parificati non completamente, ma abbastanza ai cittadini italiani, ma tutti quelli che non arrivano a raggiungere questo status, anche se irregolari, per esempio, non sono parificati, e spesso, anzi, abbiamo avuto una lunga storia di ricorsi di questi cittadini per accedere a prestazioni sociali. Sono di questi giorni, proprio di questi giorni, le discussioni in tribunale, le ordinanze o dei giudici, per esempio, rispetto ai buoni spesa date alle persone indigenti per alleviare le difficoltà economiche create dalla pandemia, e che tendenzialmente in molti comuni prevedono l'esclusione degli stranieri irregolari, a volte anche appunto degli stranieri che non hanno il permesso CE di lungo periodo e a volte addirittura anche dei cittadini italiani non residenti. Voi vedete come c'è tutto un problema di marginalità sociale e esattamente come è successo per queste ordinanze dei comuni sui buoni spesa, su questi regolamenti dei comuni sui buoni spesa, il giudice diventa il soggetto naturale a cui rivolgersi per rivendicare i propri diritti. Ecco, questa è di nuovo una situazione per cui appunto anche la marginalità sociale spesso creata dal mercato e comunque dalla normativa che asseconda il mercato e riduce le prestazioni sociali, trova proprio sfogo nel rivolgersi al giudice e quindi aumenta, come dire, l'interventismo giudiziario. Il giudice sta diventando, è ormai diventato, per gli strati di popolazione esclusi dai processi corporativi di rappresentanza, ma anche da molti processi politici di rappresentanza, il modo per far valere i propri diritti, ma anche la propria voce, cioè spesso e volentieri è più facile incidere su un processo politico rivolgendosi a un giudice piuttosto che andando a discutere in sedi che ormai quasi non esistono più, insomma, nel nel secolo scorso che si è chiuso, secondo una famosa definizione di Hobsbawm, non nel 2000, nel 1999, ma nel 1989, con la caduta del muro di Berlino che ha cambiato il mondo. Ecco, nel Novecento, secolo breve, esistevano i sindacati, le associazioni politico-culturali, i partiti come luoghi di discussione per portare avanti, organizzarsi e portare avanti rivendicazioni politiche. Ora, tutto questo è molto difficile, quasi impossibile, e per molti cittadini una rivendicazione politica si fa attraverso anche, soprattutto attraverso i giudici. Tra l'altro, è un modo in cui non serve una grande organizzazione, anche il singolo può reagire rivolgendosi a un giudice. Il giudice è un po' il ruolo, il posto in cui Davide può sfidare Golia. Usando la forza del diritto può compensare la grande differenza economica e sociale. Naturalmente no, non c'è un'uguaglianza sostanziale, ma sicuramente c'è un restringimento delle differenze. Poi è chiaro che chi si può permettere grandi avvocati, grandi studi, grandi inchieste, grandi raccolte dei dati è sicuramente avvantaggiato rispetto ai soggetti deboli. Ecco, però sicuramente di fronte a, io uso nel testo una famosa frase di Wright Mills che dice il problema è trasformare i guai privati in questioni pubbliche. Ecco, molti cittadini o anche non cittadini, molte persone presenti nei territori degli stati, Saskia Sassen dice che appunto soprattutto per gli stranieri, questo è vero, ma è vero in grande modo per tutte le fasce marginali, il giudice è lo strumento attraverso cui un mio problema personale, nel caso per esempio dei buoni spesa, il fatto che io non sappia come sopravvivere, lo posso far diventare un problema pubblico. E mentre organizzare politicamente i comitati, far veicolare questa idea dentro i partiti è un processo lungo, io probabilmente sono già morto di fame, vado immediatamente da un giudice e non mi serve organizzare niente, posso andare da solo e dire, secondo me, questo regolamento che mi esclude dalla possibilità di avere i buoni pasto viola l'articolo 3 della Costituzione nell'uguaglianza formale e sostanziale, viola l'articolo 38 della Costituzione che dice che tutti quanti dobbiamo avere, se non abbiamo possibilità economiche, avere un'assistenza sociale, viola la giurisprudenza della CEDU che dice che non si possono discriminare nell'accesso alle prestazioni sociali di carattere economico i cittadini e i non cittadini e via dicendo. E in questa maniera si pone un problema politico e si trasforma il guaio personale in un problema pubblico. Ecco, questo è un dato completamente nuovo che ha a che fare con la trasformazione del panorama politico, appunto, con l'aumento della libertà contrattuale con la diminuzione dei canali di prestazione sociale. Voi pensate che appunto quando parliamo del diritto del lavoro e della privatizzazione sostanzialmente del contratto di diritto del lavoro, su cui torneremo, come detto, dopo che avevo scritto il libro, c'è una vicenda importante che è la vicenda della Fiat di Pomigliano d'Arco e di Melfi, che in cui il sindacato, invece di fare la classica lotta sindacale, la CGIL, decide di rivolgersi, cioè gli scioperi e via dicendo, decide di rivolgersi al giudice del lavoro per contrastare le scelte, di politica aziendale ed economica della Fiat. È un esempio classico di come si è trasformato il mondo politico e questa trasformazione coinvolga l'attivismo giudiziario, richieda l'attivismo giudiziario. Quindi possiamo dire che via via che si cioè nel senso che diciamo la globalizzazione, l'aumento dell'importanza del mercato, l'aumento della libertà contrattuale ha svuotato la concezione europea dello Stato di diritto, se volete la concezione francese dello Stato di diritto, dell'idea che la legge è un piano sociale che si trasforma, lo strumento, diciamo, che trasforma un piano sociale in verità, in effettività sociale. Venendo meno questo piano di distribuzione economica, di distribuzione della ricchezza, di regolamentazione delle relazioni sociali, ed essendo lasciata libera alla contrattazione fra le parti, è chiaro che il diritto cambia, non è più lo strumento appunto di realizzazione del piano, ma questo è l'aspetto in cui Hayek si rifà allo rule of law inglese, diventa molto più uno strumento di gestione dei conflitti individuali. E quindi la funzione del giudice smette di essere quella di preservare la sacralità della legge e essere mera bocca della legge, attuatore del piano sociale voluto dal Parlamento, dalla maggioranza, dalla volontà generale, ma diventa lo strumento attraverso l'attore a cui si chiede di risolvere i conflitti e spesso di risolverli bilanciando tutti gli interessi in gioco, trovando una soluzione ad hoc, equitativa. E questo è un altro aspetto molto importante, cioè in una società frammentata e complessa, le decisioni del giudice non riguardano tutti, ma riguardano solo le parti in gioco. Quella soluzione che viene trovata e che appare giusta per un determinato conflitto fra un determinato gruppo, due, tre persone o di più, probabilmente sarebbe ingiusta in condizioni diverse, applicate a un conflitto diverso, ma questo non riguarda il giudice, perché il giudice non deve regolare tutti i conflitti simili, regola appunto la sua norma, la sua decisione è norma per le parti, quindi regola il conflitto che ha davanti. Per gli altri conflitti quello sarà quella decisione sarà uno strumento retorico che verrà usata in maniera di argomentazione di cui il nuovo giudice che dovrà decidere il nuovo conflitto terrà conto dicendo appunto quanto quel conflitto che è già stato risolto è simile o quanto è diverso da quello attuale. E quindi di nuovo torniamo a una concezione molto più vicina al common law del diritto che non a quella dell'Europa continentale, diciamo francese per come ideal tipo. Quindi per concludere su questo punto, avevamo detto che Carl Schmitt era stato il primo a vedere che c'era stata una giudizializzazione, una politicizzazione della decisione giudiziaria, ed è vero, ma questa va di pari passo con appunto una giudizializzazione del conflitto sociale, cioè la decisione giudiziaria diventa sempre più politicamente connotata quanto più ai giudici si chiede di risolvere il conflitto sociale, quindi quantomeno le istituzioni statali si fanno carico di regolare il conflitto sociale. In questo quadro c'è un aspetto da non sottovalutare, cioè che il diritto, che diciamo, il giudice, la giurisdizionalizzazione del conflitto è un modo di proceduralizzare il conflitto, come lo era stato la democrazia. Cioè, la democrazia voleva dire, o com'è il diritto di sciopero, cioè sono modi in cui dire io non è che prendo il mitra e vado a sparare al mio nemico, al mio avversario politico e sociale per risolvere il problema. Non mi manca da mangiare, non vado a rubare nei supermercati. Proceduralizzo il conflitto, non vado a togliere la ricchezza a chi ce l'ha, proceduralizzo il conflitto, chiedo al giudice di fare un provvedimento che mi dica che io ho diritto ai buoni spesa. Allora, questo è un aspetto molto importante perché se non ci fosse questo canale, noi avremmo un aumento del conflitto non proceduralizzato, il che vuol dire del conflitto illegale e del conflitto non violento. Quindi l'aumento della richiesta, della domanda che si ripercuote sui giudici, nella misura in cui i giudici, usando il linguaggio dei diritti, sono capaci di far fronte a questa domanda e di continuarsi a proporre come interlocutori di questa domanda, è fondamentale per la proceduralizzazione di un conflitto che non ha più i classici canali, appunto, dei partiti, dei comitati, dei sindacati, che sono diventati inefficaci, lenti rispetto al tipo dei problemi e anche troppo frammentato il tipo dei problemi che ci sono per essere raccolti collettivamente, e quindi svolgono un ruolo fondamentale per contenere il conflitto non proceduralizzato, il conflitto violento, il fatto che se io non riesco a trasformare il mio guaio privato in una questione pubblica, cerco di risolverlo in maniera anche illegale, anche violenta, privatamente. Ecco, sotto questo aspetto, i giudici e la loro capacità di usare il linguaggio dei diritti per far fronte a queste, richieste di proceduralizzazione del conflitto è fondamentale per contenere il conflitto non proceduralizzato. E apparentemente, insomma, se uno vede il fenomeno nel suo complesso, questa sostituzione dei giudici al potere politico, diciamo, all'idea delle decisioni prese per via legislativa, appare in questo momento un aspetto fondamentale della democrazia. Perché l'idea della lex dura lex sed lex è un'idea che, insomma, si può sostenere per il caso singolo, in cui uno dice non mi sembra giusto, mi fa un danno, ma è la legge. Ma non può essere la percezione diffusa. Se la percezione diffusa fosse questa, la legge sarebbe ritenuta ingiusta. Quindi l'operato dei giudici nell'adattare il quadro normativo nel suo insieme e a trovare dentro questo quadro, che come abbiamo detto è molto complesso e variegato e consente grande libertà, la soluzione che appare giusta per il caso concreto è un aspetto fondamentale e lo è a maggior ragione in una società che è caratterizzata da alcuni fenomeni nuovi che appunto la tradizionale teoria che della divisione dei poteri, la teoria illuministica, quella che rivendica la capacità di produrre norme soltanto all'organo politico democraticamente responsabile, non tiene assolutamente conto. Noi abbiamo almeno tre fenomeni evidenti. Uno è il pluralismo culturale. E il pluralismo culturale che non è solo dovuto all'immigrazione, ma è dovuto anche alla diffusione dell'informazione e che crea quindi idee radicalmente diverse e anche identità radicalmente diverse di gruppi di persone che si riconoscono in, diciamo, visioni del mondo, pur essendo casomai tutti italiani, casomai si condividono questa visione del mondo attraverso i social, attraverso il web, con persone che vivono in altre parti sparse del mondo, ma che sono radicalmente diverse da quelle che hanno casomai i loro vicini di casa, la persona che sta sul pianerottolo di fronte a loro. Quindi la grande libertà di circolazione delle informazioni, delle opinioni, fa sì che il radicale pluralismo, la radicale differenziazione di idee non è solo legata a identità culturali diverse, ma è anche all'interno di identità nazionali europee o italiane e via dicendo. Facciamo un caso d'esempio: c'è una radicale differenza di opinioni in materie come l'aborto, l'eutanasia, che non sono legate a situazioni identitarie culturali nazionali diverse, ma sono identità culturali all'interno di una stessa nazione. Negli Stati Uniti noi sappiamo che ci sono attentati ai medici che fanno l'aborto, considerati dei criminali, e altri cittadini statunitensi li uccidono. Sappiamo che esistono attentati in giro in vari paesi del mondo contro i laboratori che fanno le sperimentazioni sugli animali, che a volte uccidono i ricercatori e gli sperimentatori. Quindi ci sono radicali differenze culturali di visione del mondo intranazionali talmente forti da spingere da poter uccidere o morire per quella differenza. Ecco. E naturalmente a questo si aggiungono le differenze culturali portate dall'immigrazione. Allora, ogni volta che è in gioco una differenza identitaria, la democrazia, intesa come principio in cui poi alla fine decide la maggioranza, non funziona perché tutti i gruppi che hanno una identità specifica, sono disposti casomai a transigere democraticamente sulle cose da fare, ma non su qualche cosa che mette in discussione la loro stessa identità. E quando è in gioco la loro stessa identità, i gruppi reagiscono in maniera anche violenta, anche forte, o comunque si rifiutano di obbedire all'ordine. E questo è tanto vero che nei paesi in cui c'è tradizionalmente una radicale differenza culturale, a volte anche linguistica, religiosa e via dicendo, le democrazie hanno funzionato in maniera diversa. Il principio di maggioranza è stato fortemente limitato. Sono casi abbastanza famosi quelli dell'Olanda, dove appunto si parla di democrazia consociativa, della Svizzera. Anche del Belgio, che pure ha per anni rischiato la secessione e la paralisi. C'è stato un periodo lunghissimo, di oltre un anno, in cui il Belgio non riusciva a nominare un governo. Ecco, quindi noi sappiamo che la democrazia in questi casi non funziona. Qual è il vantaggio della decisione giudiziale? Che la decisione giudiziale, come abbiamo detto, vale per il caso singolo, vale per il caso singolo e quindi può essere continuamente cambiata. Possiamo avere due casi analoghi che arrivano a soluzioni completamente diverse in parallelo o in tempi successivi. Questa è una valenza molto importante. Ci sono aspetti in cui siamo culturalmente impreparati. Non è che abbiamo opinioni radicalmente differenti che costituiscono identità, ma non abbiamo opinioni, siamo radicalmente impreparati ad affrontarli. Voi pensate che, per esempio, in materia di fecondazione assistita e capire se si poteva fare la fecondazione eterologa quando si rischiava che il bambino nascesse con una malattia, e quindi fare l'esame preimpianto della fondazione della feconda prima di effettuare l'impianto, è stato sottoposto al referendum e la maggioranza degli italiani non si è espressa, ma non è una novità. Un referendum sull'aborto in Portogallo non ha raggiunto il quorum sufficiente per avere una decisione. In Canada la Corte Suprema dichiarò incostituzionale una legge sull'aborto molto restrittiva. Il Parlamento non è riuscito a fare una nuova legge. Oggi, di fatto, la normativa è quella stabilita in qualche modo con la sua sentenza dalla Corte Suprema. Pensate in materia di eutanasia, quello che è successo l'anno scorso sostanzialmente in Italia, in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'aiuto al suicidio, anche quando l'aiuto al suicidio è diciamo, di tipo compassionevole, serve a mettere fine, a esaudire il desiderio di mettere fine a una persona che ha una malattia incurabile e gli provoca grave sofferenza. Ha invitato il legislatore a fare la legge e gli ha dato il tempo e il legislatore non ha fatto la legge e dopodiché la Corte Costituzionale è rintervenuta a lei stabilendo lei i criteri. Quindi questo è un problema molto evidente, cioè l'opinione pubblica e il demos che dovrebbe usare il kratos, cioè il potere, il popolo che dovrebbe usare il potere in democrazia, chiamato il referendum, spesso si rifiuta di utilizzare questo potere perché non sa che decisioni prendere, non esiste una consapevolezza tale per affrontare questi problemi. Perché? Perché i problemi tecnologicamente, la tecnologia medica cambia continuamente e i problemi che si pongono sono assolutamente nuovi e richiedono maturazione, profonde discussioni, per cui nessuno è pronto a prendere una decisione, diciamo, generale ed astratta che valga universalmente per tutti. Molto più accettabile sembra il metodo di discutere caso per caso e dare una situazione adatta al caso concreto. E questo è anche abbastanza importante perché noi abbiamo due atteggiamenti sostanzialmente differenti che possiamo vedere. Uno è quello, per esempio, dell'House of Lords inglese che ha detto che, per esempio, quando si pronuncia in materia di bioetica, che, come detto, insieme alle materie che coinvolgono la radicale differenza culturale, sono quelle più difficili da concettualizzare, da inserire in uno squadro teorico, in un quadro di valori confliggenti e contrastanti, le sue decisioni, nel sistema inglese, come abbiamo studiato, quando abbiamo studiato il precedente come fonte del diritto, le decisioni degli organi superiori valgano come precedente. Ecco, lì la House of Lords, pronunciandosi su questi casi, ha detto: in queste materie la mia decisione non vale come precedente, va ridiscussa caso, ogni caso si riparte da zero, non c'è un precedente, non è vincolante, si riapre la discussione. Perché? Perché questo corrisponde alla necessità di avere una decisione per il caso singolo. E invece a questa idea si contrappone la decisione presa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di aborto, che invece ha stabilito la prevalenza, una volta per tutte, del diritto della donna a scegliere di abortire su i diritti del feto. Questa soluzione non ha calmato il conflitto, come vi ho detto. Negli Stati Uniti abbiamo un conflitto enorme che ha portato anche spesso all'uccisione di persone in materia di aborto, ed è un argomento continuamente discusso da ormai 30 anni, perché quella decisione è stata come una decisione generale ed astratta, non è stata una decisione che ha riguardato il caso singolo e ha lasciato l'apertura a decidere per i casi singoli. Io nel testo, nella parte finale di questo quarto paragrafo, confronto questa decisione con quella presa dalla Corte Costituzionale italiana quando ha dichiarato incostituzionale l'aborto. E la Corte Costituzionale non ha affermato un diritto all'aborto come ha fatto la Corte statunitense, ma la Corte Costituzionale ha detto che l'aborto è scriminato, quindi rimane tendenzialmente proibito, ma non è punibile quando è fatto per tutelare la salute della donna. Cioè ha affermato la prevalenza della salute della donna, che come scrive la Corte persona è, rispetto a quella del feto, che persona ancora non è. Lì si è fermata. Il legislatore ha leggermente allargato questa concezione, adeguando il concetto di salute, questa decisione della Corte Costituzionale, adeguando il concetto di salute della donna alla nuova definizione che nel frattempo è emersa di salute, in cui la salute non è più solo assenza di malattia, ma è appunto uno stato di benessere complessivo. E quindi quando abbiamo fatto la legge 194, ha messo insieme alla salute fisica anche la salute psichico-sociale della donna. Quindi lasciando in qualche modo alla comunità medica, in ultima istanza eventualmente al giudice, la valutazione di caso per caso su quanto il prolungamento della gravidanza comprometteva la salute fisica e psico-sociale della donna. Capite che questa è una cosa che può andare da due estremi. Chiaro che dire voglio portare, devi portare avanti una gravidanza che non vuoi portare è comunque come una aggressione alla stabilità psichica di una donna. Però questa valutazione va fatta caso per caso, concretamente, appunto, quando si parla di condizione psichica specifica, di condizioni sociali specifiche, vuol dire si decide caso per caso, non c'è nessun principio affermato in maniera assoluta. Questo non è un problema solo di questi problemi, di questo tipo di questioni molto spinose. Cioè, più complesse diventano le società, più le decisioni che valgano in qualsiasi situazione appaiano non funzionare. E questo cosa comporta? Comporta, da un lato, che si formano ondate emotive in reazione a determinati effetti. Ritornando sulla questione dell'eutanasia, sicuramente la scelta dell'esponente radicale di accompagnare DJ Fabo in Svizzera, dove ha fatto l'eutanasia, È una scelta che ha provocato un'ondata emotiva e ha creato il problema, esattamente come la scelta del padre di Eluana Englaro di andare a chiedere al giudice la possibilità di staccare la macchina che teneva in vita la figlia, che provocò addirittura un tentativo del governo di bloccare l'autorizzazione data dal giudice con un decreto legge che l'allora presidente della Repubblica Napoletana si rifiutò di firmare perché aveva solo lo scopo di contrastare un provvedimento giudiziario e quindi avrebbe aperto un conflitto tra i poteri costituzionali. È chiaro, il legislatore, appunto, qua la decisione del governo di fare un decreto legge è di sfruttare l'onda emotiva delle persone contrarie alla decisione del giudice. Allora, e questo succede continuamente, succede un fatto che colpisce l'opinione pubblica, tra qualcheduno dei partiti politici cerca di sfruttare quest'onda emotiva proponendo e casomai facendo approvare una legge che la seconda. Ma così abbiamo un sacco di leggi che cavalcano l'onda e che le onde emotive cambiano in un caso e nell'altro. Nel mondo di cui mi occupo delle carceri, la cosa è molto evidente. Noi abbiamo un'ondata emotiva che, per esempio, ora dice: ah, stanno scarcerando i grandi capi mafiosi per mandandoli in detenzione domiciliare per paura che sono persone anziane dell'infezione della pandemia nelle carceri. Lo Stato non combatte più la mafia. Il giorno che avremo vari morti in carcere, diremo: ah, lo Stato ha abbandonato i detenuti e li ha fatti morire invece di tirarli fuori dal carcere, come è successo in passato. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci condanna per il sovraffollamento. Noi diciamo: ah, non è possibile infliggere trattamenti inumani e degradanti. Abbiamo un'onda emotiva in questo senso. Dopodiché succede qualche cosa e si dice: ah, no, dobbiamo aumentare il carcere, prolungare le pene e aumentare quindi il sovraffollamento carcerario. Le onde emotive vanno in vari sensi. E se le legislazioni seguono queste onde emotive, diventa poi difficilissimo per l'interprete usare quella legge per regolare i fatti e diventa molto forte la percezione di chi si trova a dover fare i conti su una legge che non ha nemmeno cercato, ammesso e non concesso che sia possibile, di dare una soluzione strutturale a un problema, ma è stata fatta come legge manifesto sopra un'ondata emotiva. Dall'altra parte c'è una forte tendenza del legislatore a, quando i problemi sono molto controversi, a non schierarsi e quindi a lasciare la questione indecisa, sapendo bene che poi invece i giudici la dovranno decidere, perché se c'è una differenza è che il legislatore può decidere di, appunto, non decidere su una cosa. C'è un famoso libro di Bacharach e Baratz, due studiosi americani, che dicono che un modo di esercitare il potere è la non decisione, decidere di non affrontare una questione. Invece il giudice, quando si trova il caso concreto davanti, deve decidere, per cui quando il Parlamento non decide, i giudici devono decidere. Nelle sentenze, le trovate citate in nota, che dell'House of Lords che vi ricordavo in materia di bioetica, di eutanasia, l'House of Lords dice: non costituisce precedente perché questa decisione la deve prendere il Parlamento, ma il Parlamento non la prende, l'House of Lords deve continuare a decidere, esattamente come è successo in Italia con la sentenza sul caso Cappato, che appunto poi la Corte Costituzionale ha deciso lei e di fatto ha rimesso questo principio, perché poi la Corte Costituzionale fissa un principio, non è che scrive l'articolato, ai giudici che sulla base di quello dovranno decidere. Quindi c'è uno sgravio di questioni che portano a probabilmente perdere il consenso perché scontento una parte di persone che non la pensa come il provvedimento preso, qualsiasi provvedimento prendo, e quindi io, partito politico, io Parlamento, preferisco non decidere per non perdere il consenso. Allora, in una situazione di questo genere, appunto, la legge generale, l'astratta, è sempre meno utile. E i giudici suppliscano a questa carenza proprio decidendo, e il fatto che le loro decisioni appunto siano aperte, nel senso che siano continuamente rivedibili, i giudici sono tanti, prendono decisioni diverse, anche gli organi supremi, la Cassazione prende decisioni spesso in contrasto l'uno con l'altra, in fin dei conti la rivedibilità, se uno ci mette le corti costituzionali, le corti europee, è lunghissima, per cui si può continuare a discutere di una determinata questione all'infinito, ma sempre passando da decisioni provvisorie, cioè comunque la questione viene affrontata e decisioni provvisorie vengono prese, che poi possono essere rimpugnate, ridiscusse, che comunque non sono vincolanti per il caso in parallelo o successivo, ma solo argomenti da addurre. Questa grande flessibilità sembra corrispondere molto meglio alla complessità generale della nuova vita. Pensate alla scienza e a tutti i problemi del principio di precauzione. Voi pensate che il legislatore possa inseguire tutte le novità scientifiche fissando quali sono le loro possibili conseguenze negative, gli inglesi dicono side effects, e regolando volta per volta tutte le cautele che devono essere adottate? No. Lo fa spesso e volentieri il giudice nel caso concreto. Facciamo un esempio molto attuale. Tutte le disposizioni sulla sicurezza nel posto di lavoro. Bene, queste non sono state fissate da una legge, è stato fatto un accordo tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, ma questo poi non vorrà dire che quando forse un lavoratore si ammalerà e andrà dal giudice del lavoro dicendo: il datore di lavoro non mi ha messo in condizione di lavorare in sicurezza, tant'è vero che io ho preso il virus. E a quel punto il giudice del lavoro sarà lui chiamato a rispondere se è stato osservato o no il principio di cautela o no. Questo è insomma, questo è l'aspetto molto importante e da tenere presente. Cioè, i giudici sono sicuramente più flessibili a una società estremamente complessa, per cui le regole generali ed astratte non funzionano. Al massimo funzionano principi di orientamento che poi vanno declinati in maniera equitativa. Caso per caso. Torniamo a un sistema in bioetica che è stato esplicitamente teorizzato, che era il sistema casuistico molto famoso, diciamo che era il nemico dell'illuminismo, era il sistema con cui si prendevano le decisioni nel tempo medievale. C'è un bellissimo libro che cito in nota, The Abuse of Casuistry, che appunto fa vedere, sono due persone, uno storico e un filosofo del diritto, un filosofo, un bioeticista, diciamo, che si occupano di bioetica e fanno vedere come in questo settore specifico, che è uno di quelli, come abbiamo detto, in cui il problema si pone in maniera più evidente, il ritorno alla decisione casuistica, cioè basata caso per caso, è argomentata a seconda delle circostanze del caso, è una delle soluzioni fondamentali ed è anche la soluzione che trova più legittimazione agli occhi delle persone. Quindi questo è il quadro che noi abbiamo, che delle nuove società moderne, radicalmente diverse dalle società ottocentesche, ma anche novecentesche, per l'aumento della velocità del cambiamento, per l'aumento dell'innovazione tecnologica, per l'aumento del pluralismo, che comporta problemi che sono politici, sociali e morali completamente nuovi, che non hanno il tempo di essere discussi e di trovare un assestamento, usando una metafora che a me è molto cara, del trinceramento delle opinioni, cioè del consolidamento e della costruzione delle difese per le opinioni principali riguardo ad esse, perché cambiano così rapidamente che via via che si forma o che si consolida una qualche forma di consenso, il problema è cambiato perché è cambiata la realtà sociale, tecnologica e moderna. E questo è uno dei grandi aspetti problematici che sicuramente rendano il problema della ricorso ai giudici non un problema di litigiosità, ma un problema di richiesta sociale. Cioè i giudici assolvono, come abbiamo detto, a una funzione sociale, quella di dare una soluzione che sembra ragionevole, ritagliata come un arbitro, come un abito sartoriale sul caso singolo, che tenga conto di tutti i principi che si muovono ai diversi livelli dell'ordinamento giuridico. E che sembra la cosa più accettabile e più legittimata. Naturalmente questo comporta sicuramente una politicizzazione della decisione, che però appunto rimane una decisione individuale, ma anche appunto una giuridificazione del modo di porre le questioni, cioè se io vado a chiedere una soluzione al giudice, devo formulare il problema in termini giuridici. E quindi ho una giuridificazione del dibattito politico e una politicizzazione delle decisioni.